Bentornati in studio, passiamo alle notizie regionali e locali. Ragusa, è scaduta a mezzanotte l'ordinanza del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non più prorogabile per legge, per conferire rifiuti nella discarica di Cava dei Modicani, in territorio di Ragusa, ma oggi non è arrivata l'ordinanza di proroga del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Nel sito conferiscono, oltre al comune capoluogo, anche Chiaramonte Gulfi, Monte Rosso Almo e Giarratana. La Regione non ha comunicato al Comune di Ragusa la discarica alternativa dove conferire i rifiuti, tant'è che gli autocompattatori sono pieni e aspettano una direttiva per operare. Non è escluso che il sindaco Federico Piccitto, che ha interessato della questione il prefetto, emetta una sua ordinanza per motivi igienico-sanitari, per conferire nella discarica di Cava dei Modicani anche senza autorizzazione da parte della Regione siciliana. Intanto a Scicli è emergenza. Il governatore ha emanato un'ordinanza con cui autorizza nuovi comuni a conferire nella discarica catanese di proprietà della Sicula Trasporti. Ciò ha ridotto la possibilità di abbancamento dei rifiuti per il comune di Scicli e tale situazione di emergenza costringe il comune a ridurre la raccolta nel prossimo fine settimana. L'amministrazione comunale invita i cittadini a limitare al massimo la produzione e il conferimento nei cassonetti dei rifiuti, in attesa che lunedì la regione risolva l'emergenza. Comiso, l'aeroporto sta programmando il futuro. Ascoltiamo Giovanna Cannizzaro.
Più di 7 milioni di euro è quanto versato in questi anni per la copertura dei servizi di assistenza al volo dell'aeroporto Pio La Torre. Una cifra spropositata se si pensa che lo scalo ragusano è stato l'unico tra gli aeroporti italiani a dover raccollarsi questi costi, in quanto il solo nato nel bel paese dopo il dopoguerra e dopo cioè l'istituzione di ENAC ed ENAV, i due enti che si occupano dell'aviazione civile e del traffico aereo in Italia. Fortunatamente oggi questi costi non sono più dovuti. Da settembre 2016 Soaco S.P.A. non deve più versarli nelle casse di ENAV. Resta solo un'ultima tranche ammontante a 1.400.000 euro che sarà estinta entro la fine dell'anno. Di questo si è discusso a Roma nel corso dell'incontro tra i rappresentanti dell'ente dell'assistenza al volo, il sindaco Filippo Spataro e il neo presidente di Soaco Silvio Meli. È stata un'anomalia quella che ha visto il giovanissimo aeroporto comisano sborsare ogni mese qualcosa come 200.000 euro per vedersi garantiti dei servizi di cui tutti gli altri scali nazionali usufruivano gratuitamente per diritto, ma un'anomalia necessaria senza la quale non sarebbe stata possibile l'apertura al traffico civile del Pio La Torre. Era il 5 novembre 2012, 6 mesi prima dell'inaugurazione dello scalo, quando venne siglata la convenzione tra Comune di Comiso, Soaco ed Ente Nazionale Assistenza al Volo, che prevedeva la copertura dei servizi per lo scalo comisano. Il costo era esorbitante, 4.500.000 euro per i primi 2 anni di attività, nelle more che l'aeroporto di Comiso venisse inserito nell'accordo di programma Stato-ENAV, grazie al quale i servizi sarebbero stati a carico dello Stato. Per coprire il primo biennio si attinse a fondi regionali appositamente stanziati da Palermo per lo scalo Ibleo. I finanziamenti furono versati al Comune di Comiso che li girò a sua volta a Soaco S.P.A. Ma i primi 2 anni non furono sufficienti. Fu necessaria una proroga alla convenzione e un ulteriore sborso di soldi da parte di Palermo. Il Pio La Torre fu inserito nell'accordo di programma solo nel 2016. Dallo scorso mese di settembre Soaco non è più tenuta a versare queste cifre. Adesso resta solo l'ultima tranche, in quanto la società di gestione guarda al futuro, un futuro che appare roseo, pianificato dal nuovo piano industriale approvato 2 giorni fa dall'Assemblea dei Soci. L'obiettivo è incrementare voli e passeggeri. Per farlo si ricorrerà a un nuovo maxi bando con l'auspicio che stavolta, essendo il quarto, l'iter sia più fortunato e vada a buon fine.
Lo avevamo denunciato da anni che l'aria era irrespirabile nel quadrilatero della morte, Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta. Oggi la magistratura di Siracusa ha dato ragione a quanti abbiamo denunciato distruzione e morte. A complimentarsi con la Procura di Siracusa è il parlamentare all'ARS del gruppo PID Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso. I magistrati si sono avvalsi della collaborazione di esperti che hanno stabilito che i colossi petroliferi inquinano e che adesso debbono adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla magistratura e nei tempi stabiliti. Spero che il provvedimento di sequestro del GIP di Esso Augusta e Isab Nord e Sud di Priolo non diventi un mezzo di ricatto nei confronti dei lavoratori. Per mezzo secolo hanno seminato un disastro ambientale ed è giusto che paghino con un lauto risarcimento. Poi, aggiunge Gennuso, serve un intervento del governo centrale e dell'Europa per stanziare le somme necessarie per avviare le opere di bonifica nel quadrilatero della morte. Sospensione del servizio di nettezza urbana a Portopalo di Capopassero. La situazione si fa sempre più grave, vista la forte affluenza di turisti che si sono uniti nel conferimento dei rifiuti ai residenti del posto. Un aumento della quantità conferita dell'indifferenziata e quindi stop al servizio per almeno 3 giorni. Purtroppo, ha spiegato l'assessore all'ecologia del comune di Portopalo, Silvia Lentini, siamo di nuovo alle prese con il problema del conferimento dei rifiuti. È vero che abbiamo iniziato egregiamente con la differenziata, ma il problema ora è il superamento del limite di conferimento dei rifiuti che riguarda le imposizioni regionali proprio inerenti il peso di conferimento. A complicare la situazione è la chiusura dell'impianto di Ramacca. Le discariche sono poche e non è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo problema. Allo stato attuale non possiamo conferire spazzatura per almeno 3 giorni. Aspettiamo ulteriori sviluppi sperando che la situazione si sblocchi. Purtroppo, di fronte alle normative vigenti, l'ente, così come i cittadini, si trovano in evidenti difficoltà, ma stiamo facendo di tutto per risolvere il problema entro breve tempo. Rosolini. Il sindaco Calvo risponde al documento degli 8 consiglieri dell'ex maggioranza, Licitra, Gianni, Paternò, Giummarra, Vigna, Arangio, Monaco e Cavallo, invitandoli ad informarsi meglio sull'attività amministrativa e a lavorare per il bene della città. Mi permetto di invitare questi 8 consiglieri comunali, ha scritto in una nota il primo cittadino, a documentarsi meglio sulle attività realizzate dall'amministrazione e ad essere quotidianamente presenti negli uffici comunali per informarsi su tutti gli ambiti di competenza dell'amministrazione comunale. La montagna di debiti realizzati in questo comune non è responsabilità di questa amministrazione. Avendo individuato i responsabili di tale disastro, aggiunge il sindaco Calvo, abbiamo ritirato lo schema di bilancio di previsione per renderlo coerente anche rispetto alla mancata copertura dei debiti fuori bilancio. La giunta comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2016, sul quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha già espresso parere favorevole, quindi martedì 25 luglio verrà discusso in consiglio comunale. L'approvazione del bilancio consuntivo consentirà l'immediato sblocco da parte del Ministero di 900.000 euro che serviranno per il pagamento di mensilità pregresse ai dipendenti comunali. Abbiamo lavorato alla ridefinizione del piano delle alienazioni, inserendo numerosi beni immobili di cui nessuna amministrazione era a conoscenza. Abbiamo proceduto all'approvazione del nuovo schema di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, che andrà in consiglio comunale. Già dai 6 mesi circa siamo al lavoro per avviare il piano di riequilibrio dei conti e non mancherà da parte dell'amministrazione comunale la disponibilità a ricercare un'ampia condivisione con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale. Il sindaco riprende poi gli altri punti su cui gli 8 consiglieri chiedevano delucidazioni, come la problematica dell'ascensore comunale a Palazzo di Città, la cui realizzazione sarebbe tuttora in corso, con un progetto ampliato con una passerella in acciaio, che dal punto d'arrivo dell'ascensore conduce fino alla sala consiliare. Si sta procedendo, spiega ancora Calvo, alla tinteggiatura della struttura in acciaio e successivamente alla collocazione dell'impianto ascensore. Il progetto di videosorveglianza sarà inaugurato entro qualche settimana, ma tutte queste cose gli 8 consiglieri comunali dovrebbero conoscerle. Il sindaco Calvo procede poi a elencare i meriti da attribuire a questa amministrazione, tra cui l'estensione del servizio di raccolta differenziata a tutto il territorio comunale, il finanziamento di 739.500 euro per la realizzazione del centro comunale di raccolta, l'installazione dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia avanzata a LED, la definizione dei piani di insediamento produttivi, lo sblocco della vicenda della revisione del piano regolatore generale e la realizzazione del ponte sul vallone Ristallo Masicugno. Tutto ciò viene percepito da questi 8 consiglieri comunali come immobilismo, dichiara Calvo, ma la loro dinamicità è fatta solo di sterile protesta, senza nessuna capacità di offrire una proposta utile per la comunità. Non vale nulla la protesta senza la proposta. Buon lavoro. Grazie per aver riportato decoro in alcune zone della città, non ultimo il Parco Giovanni Paolo II. I ringraziamenti all'Associazione Città Verde, di cui è presidente il commerciante Giorgio Zocco, arrivano dagli 8 consiglieri dell'ex maggioranza, Vincenzo Paternò, Rosario Cavallo, Adriano Gianni, Enzo Vigna, Carmelo Licitra, Salvo Giummarra, Franco Arangio e Giovanni Monaco, che esprimono riconoscenza verso chi ha deciso di impegnare il proprio tempo attivandosi con azioni volte a riportare decoro, pulizia e rispetto per l'ambiente. Il Parco Giovanni Paolo II è l'esempio lampante di come i cittadini attivi possano sostituirsi alle mancanze di un'amministrazione comunale che si è dimostrata incapace e priva di programmazione anche nel semplice compito di mantenere decoroso un luogo punto di riferimento per rosolinesi e forestieri, soprattutto in questo periodo estivo. Persone come Zocco vanno ringraziate e valorizzate, e invece assistiamo alla solita arroganza di questo sindaco che continua a prendersi meriti che non ha. Non una parola di elogio verso Città Verde, ma bensì parole di autoelogio di chissà quale grande impegno profuso da questa amministrazione, chissà quale sudore versato per sottoscrivere un protocollo d'intesa pur di nascondere la realtà, che è quella dimostrata con i fatti da Città Verde. Sindaco, continui ad essere irriconoscente verso chi ti aiuta a sopperire alla tua incapacità nell'amministrare la cosa pubblica. Hai avuto la fortuna di trovare un regalo con l'Associazione Città Verde, ma lo stai snobbando, e questo non fa che dimostrare ancora una volta il tuo egocentrismo. E concludono: ci rivolgiamo a Giorgio Zocco e a tutti i membri della sua associazione. Non vi curate di loro, continuate e non vi fermate. La città ha bisogno di persone come voi, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica. I ringraziamenti, quelli veri, ve li tributerà la gente onesta d'animo, che sa apprezzare l'impegno incondizionato e spassionato di chi si impegna a migliorare e tutelare le condizioni in cui viviamo. Grazie Città Verde, grazie Giorgio, siete il regalo più bello che potessimo ricevere. Il servizio che abbiamo appena letto è stato realizzato dal collega Ferdinando Perricone. Vittoria. Le fiamme gialle scoprono tutti gli inghippi del re dei videogiochi. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Un impero economico costruito sulle disgrazie patologiche degli amanti dei videogiochi, di quelli che sono attratti dal gioco fino a sperperare stipendi e pensioni alle diaboliche macchinette che ora la Guardia di Finanza scopre truccate. Un patrimonio ingente, sparso tra Vittoria, Zagusa e Varese, sequestrato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania su proposta della Procura Distrettuale Antimafia e Tinnea, al termine di indagini che avrebbero accertato la manipolazione delle apparecchiature da gioco installate nell'immenso territorio vittoriese. Il patrimonio sequestrato dai finanzieri su ordine del Tribunale di Ragusa ammonta a oltre 30 milioni di euro. Vittima della scure delle fiamme gialle, Rosario D'Agosta, vittoriese di 64 anni. Non è nuovo alla cronaca nera. In passato, durante la guerra di mafia tra Stidda e Cosa Nostra, è stato condannato per tentato omicidio nei confronti di Giuseppe Doilo. Secondo le cronache giudiziarie, venne fermato dai presenti prima che riuscisse a sparare il colpo di grazia. Un anno prima, nel 2014, si beccò 6 mesi di carcere dal Tribunale di Catania per avere minacciato col metodo mafioso un collaboratore di giustizia. Dagli anni 90, comunque, D'Agosta è il re dei videogiochi nel territorio vittoriese. Un giro lucroso, storicamente appetito alle organizzazioni criminali, anche perché favorisce il riciclo di denaro sporco. Inizialmente l'attività veniva svolta in maniera regolare, poi però, grazie ad alcuni sofisticati controlli amministrativi operati dalla finanza, si è giunti al sequestro di numerose macchinette illegali, con conseguente revoca delle licenze per la gestione degli apparecchi da gioco. Un provvedimento amministrativo inutile, perché D'Agosta ha continuato a lavorare nel settore creando società intestate al figlio e alla figlia della convivente allo scopo di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia. Sarebbe andato tutto liscio senza l'ausilio del sofisticato software denominato Molecola e in uso al nucleo di polizia tributaria di Catania, sviluppato dalla Guardia di Finanza per l'acquisizione massiva e l'analisi di tutte le informazioni rilevabili dalle numerose banche dati in uso al corto. Anni di riferimento 1991-2015. Inoltre, grazie anche alle informazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia, si è scoperto che nel patrimonio di D'Agosta ci sono molti punti grigi. Una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare del D'Agosta e le sue acquisizioni immobiliari. In più, in ben 12 annualità su 25 monitorate, la famiglia D'Agosta non ha dichiarato alcun reddito al fisco. Il patrimonio illecitamente accumulato è costituito da 61 unità immobiliari, appartamenti, garage, magazzini, attività commerciali e terreni ubicati tra Vittoria, 59 unità, e Ragusa, 2 immobili, tra le quali spicca una villetta sul mare sita nella frazione di Scoglitti, nonché da ulteriori 6 unità immobiliari, 3 appartamenti con annessi 3 garage nel Varese e 5 autovetture.
Ispica è morto stanotte in seguito a un incidente stradale il 17enne ispicese Orazio Spataro. Il giovane era uscito con degli amici ma aveva preferito raggiungerli con la propria moto. Lungo la provinciale Pozzallo Ispica, mentre ritornava a casa intorno alle 2.30 della scorsa notte, avrebbe perso il controllo della moto. Orazio era figlio unico, appassionato di auto e moto e frequentava l'istituto Curcio. La salma non è stata restituita ai familiari poiché è stata disposta l'autopsia. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, di intesa con il dirigente dell'ispettorato territoriale del lavoro e in stretta sinergia con i militari del comando provinciale carabinieri di Siracusa, hanno condotto una serie di controlli in 10 ditte con sede in provincia. L'esito degli accertamenti ha fatto emergere come in 2 cantieri sottoposti a controllo, uno a Siracusa e il secondo a Lentini, vi fossero gravi carenze sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, non essendo stati predisposti in entrambi i casi imbracature e protezioni per i carpentieri. I 2 rispettivi impresari sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria per non aver garantito le previste misure di sicurezza. Durante il controllo ad un'attività di panificazione di Pachino, i militari del NIL e del comando provinciale hanno trovato 4 dei 5 lavoratori presenti impiegati in nero. Il controllo ad un cantiere edile operante ad Augusta ha portato all'accertamento che i 2 operai impiegati in quel sito da un'impresa edile di Mister Bianco venivano impiegati in nero. Per tutte e 3 le attività è stato adottato il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel corso dell'attività ispettiva sono inoltre state elevate sanzioni amministrative e ammende per quasi 50.000 euro. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno arrestato Battaglia Damiano, classe 94, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era stato notato dagli uomini del commissariato di Avola in una zona di campagna e alla vista della polizia tentava di disfarsi di una busta contenente 985 grammi di marijuana, con alcune dosi già confezionate per la vendita al minuto e un bilancino di precisione. L'arrestato, dopo le incombenze di rito, è stato condotto in carcere. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno denunciato CC, classe 1997, residente a Noto, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di ricettazione e utilizzo indebito di carta di credito. Il 30 giugno i ignoti si introducevano nell'appartamento di 2 anziani coniugi e, approfittando dell'assenza degli stessi, si erano impossessati di 2 carte bancomat rilasciate dall'ufficio postale di Noto e allora intestate e dei relativi codici di sicurezza annotati su un foglio. Il giorno dopo il furto, dalle carte sono stati prelevati 1.200 euro e dopo le indagini del caso gli investigatori sono riusciti a risalire all'autore del furto. Nella sua abitazione infatti sono state ritrovate e sequestrate le 2 carte bancomat sottratte alle vittime. Proseguono i festeggiamenti in onore di Santa Rita nella parrocchia Sacra Famiglia di Contrada Granieri, Castelluccio e Renna. Questa sera alle 20.30 la Santa Messa in parrocchia presieduta da Don Eugenio Boscarino. La comunità parrocchiale in festa accoglierà il simulacro della Beata Vergine Maria Scala del Paradiso. Alle 21.30 al via la Sagra della Ricotta, formaggi e prodotti tipici siciliani a cura dell'azienda agricola Puglisi Antonino. Rosolini, presentata ieri nel corso di una conferenza stampa la 7ª edizione della Sagra dell'Arancino, manifestazione tutta rosolinese che ogni anno richiama in città migliaia di turisti. Quest'anno la Sagra si articolerà in ben 5 giorni, dall'11 al 15 agosto, con serate di cabaret per il divertimento di grandi e piccini. Trasmettiamo il servizio a cura dell'ufficio stampa del Comune di Rosolini.
Tutto pronto per la settima sagra dell'Arancino che si svolge a Rosolini, un evento promosso da Eventi Sicilia, un evento che si sta allargando a macchia d'olio in tutta la regione siciliana, uno sforzo immane quello che hanno messo su tutti gli organizzatori, e di questo ne vogliamo parlare innanzitutto con il primo cittadino, perché naturalmente è una manifestazione che coinvolge l'intera città e come location vedrà il verde attrezzato Parco Giovanni Paolo II e con tutte le attrezzature messe in atto e con il sostegno appunto dell'amministrazione comunale. Sindaco, allora un evento molto importante che richiamerà sicuramente e polarizzerà l'attenzione di Rosolini su tutte, da parte di tante persone.
Sì, come ho avuto modo di ribadire prima, l'evento realizzato da i ragazzi dell'organizzazione Eventi Sicilia, che quest'anno ha incrementato il numero di giorni, circa una settimana, dall'11 al 15 di agosto, con un cartellone di eventi molto importante, realizzato in una location così meravigliosa come il Parco Giovanni Paolo II, porta la città di Rosolini ad essere una meta per tantissime persone, perché questo evento, la Sagra dell'Arancina di Rosolini, ormai raccoglie utenti da larga parte della Sicilia, come abbiamo avuto modo di dire, tanti turisti esterni che, forti della pubblicità che appunto l'evento realizza anche quest'anno, saranno davvero attratti verso il nostro territorio, e quindi per l'amministrazione comunale che mi onoro di presiedere è un motivo di orgoglio e di vanto, perché eventi di questa portata coniugano non solo l'aspetto ludico ricreativo, ma fanno sì che venga promosso il territorio e tutte le sue peculiarità, i luoghi di grande suggestione che Rosolini include potranno venire alla luce ed essere fruiti da tantissima gente. Per questo devo ringraziare ufficialmente tutta l'organizzazione, questo connubio istituzionale tra il Comune di Rosolini e l'organizzazione Eventi Sicilia rappresenta, come dire, l'abbrivio per fare sì che tantissimi eventi a Rosolini possano avere questo marchio, e quindi ancora una volta ci poniamo all'avanguardia rispetto alle organizzazioni di eventi in provincia di Siracusa, grazie appunto all'impegno di questi ragazzi rosolinesi. Grazie.
Il team di Eventi Sicilia, ognuno si interessa di un aspetto particolare di questo evento. Iniziamo con Angelo Avola.
Salve, sono Avola Angelo, uno dei tre soci di Eventi Sicilia. Io curo in particolare gli spettacoli. Elenco brevemente gli spettacoli più importanti. Partiremo con Totetto Tino. Il primo giorno inaugureremo la Sagra con Totetto Tino, a seguire il giorno 12 Castiglia, il giorno 13 saranno i Belli, un gruppo musicale folcloristico di Caltagirone, per poi il quarto giorno Salvo la Rosa e l'Itterio, e chiuderemo in bellezza con un evento nazionale con i Cugini di Campagna.
Abbiamo parlato di spettacolo, parliamo adesso di Arancino vero e proprio con Rosario Aprile.
Buonasera, io sono Rosario Aprile, e come ha già detto il signor Lorefice, io mi occupo degli arancini, e ovviamente tutta produzione artigianale. E noi tendiamo di fare tantissime arancine, tipo un numero tipo 40.000-50.000 arancine, perché puntiamo sempre sulla qualità, ovviamente perché sono fatte tutte a mano. E le nostre arancine che proporremo quest'anno saranno l'arancina e frutti di mare, l'arancina e gli spinaci, e prosciutto e mozzarella, e poi ovviamente l'arancina al ragù, che sarà quella grande. Offriremo all'incirca un 380 grammi di riso, cioè arancine, e ovviamente tutte prodotte sempre a mano della nostra attività del Bar Sacro Cuore.
Salvatore Pranga, presidente di Eventi Sicilia, un impegno immane quello che vi attende, che nonostante la preparazione proprio specifica per ogni singola attività.
Sì, siamo già pronti con la vera pubblicità, inizieremo questo weekend, e posso dire che già tutti gli stand espositivi sono sold out, tutti pieni, ma ci aspetta un bel duro lavoro fino al 15 d'agosto.
L'avvocato Trigilia, portavoce appunto di Rente Sicilia, che naturalmente fa da fulcro per tutti questi eventi.
Sì, una manifestazione giunta al suo settimo anno con un trend positivo, un trend esponenziale che ha visto passare dai 3.000 arancini del primo anno ai 40.000 del 2016. Una manifestazione che presenta un palinsesto spettacoli di taglio assolutamente leggero per un'utenza trasversale che è anche quest'anno metteremo al centro dell'attenzione il nostro prodotto principe siciliano che è l'arancino.
Ricordiamo che l'audio integrale della conferenza stampa verrà mandata in onda alla fine di questo notiziario. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo che ascoltate anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata e un buon fine settimana.